Ecco carissimi, siamo qui in questa sesta, sesta, settima, 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 sesta domenica del tempo di Pasqua, cioè oggi è sabato, ma commentiamo il Vangelo della domenica ed è un Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora con voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, ma io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore. Oh, abbiamo una novità da vertigini. Se la settimana scorsa avevamo un Everest del cristianesimo, amatevi come io vi ho amato, oggi abbiamo una notizia bomba. Se uno mio mi ama, udite, udite, il Padre mio lo amerà. Verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Pensate, pensate, se uno mi ama. Allora, riflettiamo un po' sulla residenza della Santissima Trinità. Dov'è la residenza della Santissima Trinità? Allora, dov'è Gesù ora? Gesù ora è in cielo, non è sulla terra. Gesù è seduto alla destra del Padre, plenipotenziario dei poteri del Padre. Il Padre è sul trono, è in cielo, non è sulla terra. Chi è sulla terra? E sono entrambi seduti, il Padre seduto sul trono, Gesù seduto alla destra. Chi è sulla terra? È in piedi, è instancabile? È lo Spirito Santo, quindi sulla terra c'è lo Spirito Santo, per cui possiamo dire che dov'è che Dio ha la residenza? Dove ha la residenza Dio? Allora in cielo sicuro, ma vuole avere una doppia residenza, vuole averla anche sulla terra. E lo dice questo Vangelo: se uno mi ama, il Padre mio lo amerà, verremo a lui e prenderemo dimora in lui. Ah, solo che c'è questo se davanti, se uno mi ama, dobbiamo togliere il se, dobbiamo amare Dio e lui prenderà dimora in noi, prenderà una doppia residenza, quella in cielo ce l'ha da sempre. Quella in terra non la può prendere se non c'è questa condizione. Se uno mi ama, allora potrà prendere la residenza anche sulla terra. Cerca. Dio è un Dio che cerca residenza, eh? Ma prima di poter trovare questa residenza, sapete cosa deve fare? Deve fare una liquidazione. In cosa consiste questa liquidazione? Questa liquidazione consiste in questo, che per poter prendere la residenza in noi, cioè nel nostro cuore, bisogna che il nostro cuore lo voglia, cioè che sia amore del Padre, non del resto delle altre cose. Quindi deve liquidare questo cuore duro che ama tutto fuorché Dio, deve liquidarlo perché per poter prendere residenza ci deve essere continuità liquida con lui. Pensate, la Trinità è una circolazione di amore tra Padre, Figlio e Spirito Santo, no? Quindi tutto circola, anzi mi veniva da pensare, non ci sarà più bisogno di vigili, di norme della strada, disse Macquarie, tutto circola continuamente, non c'è bisogno di arrestare la circolazione, tutto circola continuamente, ma per circolare, perché possa circolare anche in noi, deve liquidare questo cuore duro, deve renderlo liquido, deve esserci continuità liquida con Dio, allora prenderà residenza in noi. Dio cerca residenza, ma la troverà in noi solo se ci trova l'amore. Ci sarà la condizione in noi di questa continuità liquida che potrà circolare in noi. È l'amore la condizione. E allora sarà meraviglioso, perché una volta che sarà in noi, sarà il nostro maestro, ci insegnerà ogni cosa. E poi un'interpretazione dello Spirito Santo Consolatore molto semplice, l'avevo letto una volta, è questa: lo Spirito Santo consola. Ora, se noi spezziamo la parola in due, con e sola, lo Spirito vuol dire chi è con chi è solo, con chi è sola, e così non saremo mai più soli. Quindi Gesù che se ne va e dice che è meglio che se ne vada, perché così non ci lascerà mai più soli, ci manderà il Consolatore, e il Consolatore, essendo Spirito, può essere sempre con noi, perché Gesù quando era sulla terra era incarnato, era limitato a un posto, si è fatto carne, ha preso tutti i limiti della carne. Se era in Galilea, se era in Galilea non era in Giudea, se era a Cafarnao non era a Gerico, se era a Nazareth non era a Gerusalemme, bisognava andare lì dove era. Mentre adesso che lui sale in cielo e siede alla destra del Padre, ci manda il suo Spirito, che essendo Spirito è dappertutto dove siamo noi, ci consola in ogni nostra situazione, in ogni nostra tribolazione. E quindi se uno mi ama, e l'altra domanda che uno può farci è questa: verremo ad abitare in lui? C'è nel prologo di Giovanni, no? Che chi lo ama ha dato il potere di diventare figlio, ha dato il potere, quindi non lo siamo di diritto, lo diventiamo se lo amiamo. E Gesù dice anche: vado a prepararvi un posto. E a me è venuta da farmi la domanda: ma quanti sono i posti? Quanti saranno i posti? La risposta è semplicissima. Sapete quanti saranno i posti? I posti sono tanti quanti sono i figli. Per accedere al posto bisogna essere figli. Quindi dobbiamo avere lo stesso amore che circola. Dobbiamo essere in continuità liquida col Signore. E per questo dobbiamo fare, il Signore ci deve cambiare i connotati, ci deve cambiare i connotati. Sti connotati si vede benissimo quando San Giovanni della Croce spiega le purificazioni. Oh, per carità, è una rivoluzione nel cuore, veramente. Perché è una rivoluzione? Perché il Signore deve far emergere ciò che ci rende simile a Lui, vuol dire l'amore suo, l'appetito, essere appetito di Dio, mentre siamo appetito di tutt'altre cose, abbiamo una natura adamica, non nasciamo santi, nasciamo peccatori. Poi il Signore comincia col battesimo a toglierci il peccato originale, ma poi noi dobbiamo lavorarci tutta la vita per far emergere in noi l'appetito di Dio. E quando è così, quando sarà emerso questo appetito, allora Dio abiterà in noi, prenderà dimora in noi. Dio vuol venire ad abitare in noi, prendere la residenza in noi. E quindi adesso quello che possiamo fare è questo. Quando vediamo che facciamo una cosa, guidati da, come dire, da sentimenti umani, che ne so, devo portarvi qualche esempio per farmi capire, che ne so, uno che ha una bella voce, che va anche a cantare nel coro in chiesa, no? È una bellissima cosa e fa molto bene ad andare, ma lo fa per amore di Dio o perché gli piace cantare o per far sentire la sua bella voce? All'inizio per sentire la tua voce, no? Allora lì basta fare una cosa semplice, basta rettificare l'intenzione, dire quando prendiamo coscienza che lo facciamo per un motivo umano, dire Signore lo faccio per amore tuo, e così si rettifica l'intenzione, eh? Ma noi possiamo fare questo, l'unica cosa che possiamo fare noi, possiamo rettificare l'intenzione. Poi la prossima volta tornerà fuori, dovremo rettificarla, mentre se interviene lui con la purificazione passiva, ci toglie questa radice, non avremo più da lottare, non avremo più da rettificare l'intenzione, perché l'intenzione sarà dritta subito. Saremo amore di Dio, non più amore di noi, non più amore semplicemente, come dice San Giovanni della Croce. Ecco, magari tanti attraversano questo periodo, questo stato d'animo, no? Di aridità in cui si perde il gusto delle cose. È un progresso questo, non è un regresso. San Giovanni della Croce dice che nella purificazione il Signore ti fa perdere il gusto delle cose che facevi prima per la cosa in sé, perché ti piaceva, perché vuole che passi a farla per amore suo. E quindi c'è come un momento di crisalide, non siamo più né l'uno né l'altro, non siamo più bruco, ma non siamo ancora farfalla. Ma è un progresso, non è un regresso, stiamo andando verso, ci stanno spuntando le ali, eh? È questo fare tutto per amore di Dio, passare dall'amore, delle cose in sé per far emergere l'amore di Dio, eh? E quindi vedete che quando sarà così, allora saremo figli e lui potrà prendere la residenza in noi. E pensate quando arriveremo lassù, cosa farà? Aprirà il libro e leggerà tutti i nomi dove ha preso residenza. E quei nomi lì saranno tutti figli. E quei nomi lì saranno tutti figli. Quindi chiediamo al Signore questa liquidazione, come già vi dicevo l'altra volta, no? Farà nuove tutte le cose. Non dice che farà cose nuove, ma farà nuove quelle che ci sono già, anche se sono già vecchie. La nostra anima deve rifarla nuova, non può farne un'altra, buttare via questa, perché non saremo più noi. Esiste, la nostra anima esiste già, e per farla entrare in paradiso deve rifarla nuova, deve cambiare i connotati, deve rinnovare questa magari vecchia e decrepita e farla nuova, ma la stessa, farla nuova. A noi sembra una cosa ardua, ma a lui tutto è possibile. Lui può tutto. Ci dice: dammi la tua vita vecchia e io la farò nuova, fiammante. Dammi la tua anima brutta e io la farò bella. L'altra verità che viene fuori da questo Vangelo, sapete come lo si potrebbe chiamare questo Vangelo? Lo si potrebbe chiamare il Vangelo del Padre. Gesù è stato il perfetto rivelatore del Padre, perché ne è stato il perfetto contemplatore, l'ha visto faccia a faccia, viveva con lui, era una sola cosa con lui. E pensate che solo in questo capitolo 14 di Giovanni, cioè una paginetta in tutto, i riferimenti al Padre sono almeno 24. Qui Gesù proclama veramente e ripetutamente la sua identità di natura col Padre. Dice: chi vede me vede il Padre. Il Padre e io siamo una cosa sola. Quindi Gesù è il figlio unigenito della stessa natura del Padre, generato e non creato. Anzi, ne approfitto per rispondere a una mail che mi ha mandato Florio. Di una cosa che vi avevo detto la volta scorsa, dicevo che l'universo non può essere infinito, perché di infinito c'è solo Dio. Di infinito c'è solo Dio e tutto quello che esiste è creato, non è infinito perché ha avuto un inizio. Per essere infinito non dovrebbe mai aver avuto un inizio. Solo Dio è l'increato, è sempre stato e sempre sarà, e non riusciamo noi a capire questa verità, ci supera. Non ha nessuna causa, Dio non ha una causa, non è stato causato da nessuno, è sempre stato e sempre sarà, ed è lui è l'infinito perché è sempre stato e sempre sarà. Tutto quello che esiste non è sempre stato e neanche sempre sarà. Cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi noi siamo stati creati. E questa è la distinzione abissale da Dio. Dio non è creato, è increato. Noi invece tutto quello che esiste è creatura, siamo stati creati, siamo passati dal non essere all'essere. E anche ora riceviamo ad ogni istante l'esistenza di Dio. Vi ho già detto una volta che se Dio si addormentasse per una frazione di secondo, tutto ricadrebbe immediatamente nel nulla, cioè a questo punto non mi sentireste più, non perché è saltata la linea, ma perché è saltata la vilma, non esiste più. Egli è sempre presente, in termini teologici questa la si chiama la presenza di immensità. Quindi Dio mantiene tutto nell'esistenza. Pensate, se guardiamo la creazione, no? In 6 giorni ha creato, il settimo giorno si è riposato. Ma si è riposato dalla creazione, ma non dalla conservazione, perché le margheritine sbocciano anche di domenica, sbocciano anche il giorno in cui Dio si è riposato, l'acqua scorre anche di domenica, perché c'è questa presenza che mantiene tutto nell'esistenza. E quindi Dio ci ha fatto dono di questa esistenza ed è più che mai urgente ribadirlo, perché è cosa sua, non possiamo metterci le mani noi, dobbiamo rispettarla dall'inizio fino alla fine, che nessuno tocchi alla vita, nessuno si toglie la vita, nessuno ha il diritto di togliere la vita a nessun altro, che sia con l'eutanasia o che sia con altri modi. E comunque non la toglie, non la toglie. Quando uno purtroppo tragicamente si toglie la vita, si dice che si è tolto la vita, non si è per niente tolto la vita, si è tolto un vestito, la vita non ce la togliamo più, non torniamo mai, mai, mai e poi mai più al nulla. Ciò che Dio ha posto nell'essere lo mantiene continuamente nell'essere, non c'è persona tecnica che possa togliere questo essere. Questo è un potere solo divino. E basta. Quindi noi siamo chiamati a vivere per sempre e quindi chiediamo che il Signore faccia veramente questa liquidazione, che possiamo essere residenza di Dio, perché allora lì non ci sarà più nessun pericolo, saremo protetti da qualsiasi tentazione, da qualsiasi disperazione, saremo nelle sue mani. Non saremo più orfani, sentiremo che abbiamo un padre. Pensate, quando si dice vi ho detto che non torniamo mai più al nulla, ma non veniamo neanche dal nulla. Non esiste il nulla, esiste Dio. Yahweh vuol dire colui che è, mentre il nulla vuol dire ciò che non è. Come possono dire gli atei che torniamo nel nulla, che per definizione non esiste? C'è una contraddizione in termini qua. Ma Dio non è solo colui che è, ma colui che è vicino, che anzi addirittura dentro di noi. Se uno mi ama, il Padre mio lo amerà, verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Ecco l'inabitazione di Dio nell'anima. Questa è la meta alla quale tutti dobbiamo aspirare. Questa è, diciamo così, sapete. Nella vita si dice che bisogna lottare, bisogna combattere, per tirare avanti, combattere, ma abbiamo un solo combattimento da portare avanti. Semplifichiamoci le cose. Sapete qual è l'unico combattimento che dobbiamo portare avanti? È quello della fede. Ah, mi commuove quando San Paolo dice: ho terminato la mia corsa, ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede. Ho conservato la fede. Allora, siamo incrollabili nella fede e vinceremo tutte le altre battaglie. Non abbiamo bisogno di moltiplicarci per vincere di qua, vincere di là, lottare di qua, lottare di là. Rimaniamo fermi nella fede. E sapete cosa vuol dire rimanere fermi nella fede? Vuol dire credere a dispetto di ciò che vediamo e di ciò che sentiamo. Dio è al di sopra, a Dio nulla è impossibile. Dio può fermare qualsiasi male, qualsiasi guerra. Questa è la lotta della fede. La fede, allora, noi viviamo in un mondo visibile, no? E sappiamo che c'è il mondo invisibile. Ma qual è la porta che ci fa passare dal mondo visibile a quello invisibile? È la fede e dobbiamo tenerla aperta questa porta, perché se no non lo vediamo il mondo invisibile. Se guardiamo solo in basso, non abbiamo la porta chiusa. E se dubitiamo, se non portiamo avanti il combattimento della fede, il dubbio chiude la porta. Quindi teniamo aperta questa porta che ci fa vedere un altro mondo, un mondo bellissimo, un mondo in cui Dio può tutto, abbiamo questa sicurezza totale che al Signore nulla è impossibile. E poi facciamo un po' come faceva lui, eh? Nei Vangeli Gesù ci dà degli esempi che, di cui non facciamo caso, non teniamo conto, ma se l'ha fatto lui, dobbiamo farlo anche noi. Allora, per esempio, quando la suocera di Pietro era ammalata, aveva la febbre, cosa ha fatto? È andato lì e no, ha sgridato la febbre. E allora noi sgridiamo i nostri mali nel nome di Gesù, fuori di qua, via. E questa è fede. Ha detto: parla alla montagna, di che si sposti e si getti nel mare. E la montagna può essere la malattia, la montagna può essere. E parliamo e facciamo come dice lui. Questo è camminare nella fede, questo è fare passi di fede, non dire: siamo troppo fatalisti, capita questo e voilà, e non diciamo niente. E no, e no, e no. Alziamoci in piedi. Sentenziamo, fuori di qua. Sgridiamo la malattia. Facciamo come ha fatto il Signore. E allora vedremo, terremo aperta la porta della fede. Allora, termino con una preghiera intitolata Dialogo col Signore di Sant'Ilario di Poitiers. Tu permetterai, Signore, che io mi rivolga a te, che ti parli in tutta libertà. Io sono un piccolo della terra, ma incatenato dal tuo amore. Prima di conoscere te, il senso della vita mi era nascosto, non aveva senso la mia esistenza. Grazie alla tua misericordia ho cominciato a vivere, ora so senza ambiguità. Dalla fede sono stato istruito, immerso in essa senza scampo. Oh, che possiamo essere immersi nella fede senza scampo. Signore, perdonami, non posso liberarmi di te, ma di te posso morire, voglio morire per venire a vederti, a contemplare la tua gloria nei secoli eterni. Ecco, carissimi, questo è il nostro destino futuro. Allora, vi do come vitamina spirituale una di Sant'Anselmo, che l'abbiamo celebrato il 21 aprile, era la sua festa. Cosa comanda il Signore? Signore, dice Sant'Anselmo, per mezzo di tuo figlio comandi di chiedere raccomanda, e prometti che otterremo perché la nostra gioia sia piena. Tu vuoi che la nostra gioia sia piena. Possa dunque io ricevere ciò che prometti affinché la mia gioia sia piena. Ecco, carissimi, allora vi auguro questa gioia piena, questa residenza che Dio possa prendere in voi. E allora la gioia sarà veramente piena. Allora, se avete bisogno di chiarimenti, di domande, il numero è 338-75-53847 e poi sul sito incamminocongesu.org trovate il resto. Ciao a tutti da Vilma e buona domenica!